Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra, vegliati in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Due domeniche fa abbiamo sentito più o meno le stesse cose. Questo linguaggio apocalittico, che vuol dire rivelativo, non catastrofico. Abbiamo sentito le stesse cose raccontate nel Vangelo di Marco. E questo perché la Chiesa legge la storia partendo dalla croce. La croce, il sole si oscurò, il massimo bene è stato ucciso, ma non è stata la fine, c'è stata la risurrezione. La Chiesa inizia e termina l'anno liturgico con le stesse parole. E questo perché la fine rischiara il presente. Le cose le viviamo e spesso le capiamo dopo che sono avvenute. E guardando la meta capiamo anche il presente, il principio. E tutto questo per dirci semplicemente rispetto all'altra volta, non solo che le cose finiscono, finiscono gli imperi, finiscono i potenti, finisce il male. Oggi si sottolinea che torna. Alla fine dei tempi torna il Figlio dell'uomo. E comunque sia, torna quando muoio io. La mia morte è la fine. E c'è l'incontro. Ed è importante ragionare così. Uno può dire che non sono cose scientifiche. Anche credere che non c'è niente non è scientifico. È teorico, è tutto teorico. Guardare le cose in una certa maniera significa rischiarare il presente. Credere che quella è la meta, il presente è illuminato. Ma se la meta non è quella, anche il presente è buio. E comunque conviene sempre guardare le cose in questa prospettiva, se non altro per vincere la paura. La paura rende irrazionali, fa vivere male. Ma la Chiesa ci invita non soltanto a credere questo, ci invita soprattutto a credere guardando la propria esperienza, non fidandoci della Chiesa. Io guardo la mia vita, nella mia vita, così ragiona il popolo ebraico, nella mia vita mi rendo conto che nonostante tutto, nonostante il male, Dio nel mio caos è capace di mettere forma, di dare forma. Prima che il mondo fosse c'era il caos. Dal caos Dio ha creato cosmo in greco, alla stessa radice che in latino forma, che vuol dire bello, cosmetico, formoso, bello. Dio ha dato forma dal caos. E per dire che alla fine in qualunque contesto ci troviamo, anche se le cose vanno male in questo momento, Dio è capace di dare forma, di mettere ordine. È capace di mettere ordine nella mia vita. E questa è la promessa del profeta Geremia. Sembrano parole semplici, belle, teoriche. Quando dice: io realizzerò le promesse di bene. Sono parole dette in un contesto drammatico. Il popolo ebraico torna da Babilonia, 40 anni di schiavitù, arriva a Gerusalemme tutta distrutta. Dio mantiene le promesse di bene, ma non fa così. Io con te ricostruiremo, ce la faremo. Dalla negatività le cose si possono trasformare in bene. Dio fa così nella mia vita. Questo ha senso ricominciare un anno nuovo, mettere ordine, ricominciare a lasciarsi rischiarare. Qui faccio una parentesi per i bambini. Prima dicevo che inizia l'anno nuovo, l'anno liturgico, non scolastico. Voi avete delle maestre? No. Non sono tutte uguali, o sono tutte uguali? No. Qualcuno è più monotona, qualcuno è più piacevole, quella più simpatica. E così capita anche in chiesa. Noi quest'anno seguiamo e ci siamo guidare da un Vangelo che si chiama Vangelo di Luca. L'anno scorso c'era Marco. Marco non è uguale a Luca, ma il Vangelo è lo stesso. Ma Luca ci racconta le stesse cose con la sua simpatia, con la sua mentalità. Luca, per esempio, dà molto, molto, molto peso all'umanità di Gesù, alla bontà di Gesù. Lui era un medico, e da medico dava peso più degli altri, alcuni dei malati, per esempio. La sensibilità, la misericordia, il figlio e il prodigo, solo Luca ce lo racconta. Voi siete già preparati alla catechesi con le vostre catechiste. Io dico solo un pensiero. Se vedete, io sono colore viola, che se andavate a messa le altre domeniche c'era il verde. Adesso è viola fino a Natale. La candela viola, il fiore viola, un po' più viola, un po' più chiaro, ma sempre viola. La corona d'avvento, eccetto una, ma quella ve la spiego quando è il momento, con la candela più chiara, perché non ho sbagliato. Non è che non trovo le candele, le ho scelte tre così, una apposta, ma ve la spiego un'altra volta. Il viola, pensate all'importanza del colore viola. Voi usate pennarelli, no, tempere. Il colore viola nasce da due colori importanti. Quale? Il blu e il rosso. Due colori molto importanti. E in base a quanti li mescolati viene più chiaro o più scuro il viola. Ma il blu è il colore del cielo. E il rosso, le rose rosse, il colore dell'amore. Il viola è un colore che ci ricorda il tempo di essere svegli, in attesa. Bisogna guardare in alto, guardare quanto siamo amati, perché questo ci è ben detto a Natale. A Natale ci è ben detto che siamo talmente amati che lui stesso si è fatto bambino come noi. Chiuso la parentesi, torniamo agli adulti. Ecco, iniziamo un anno nuovo e vorrei suggerirvi due pensieri soltanto. Io penso che è importante partire bene. Qualunque cammino uno voglia fare, è importante partire coi passi giusti e avere il desiderio e chiedersi che cosa desidero. Perché arriva quello che desideriamo, se non aspettiamo niente non arriva niente. Ma è importante partire con realismo. La prima cosa che vorrei sottolineare è il tempo. Pensate, oggi finisce un anno e comincia un anno nuovo. Ma il tempo è un continuum, non è una ruota che gira. Il tempo continua a scorrere. Noi abbiamo deciso che oggi lo terminiamo e iniziamo un altro. E l'abbiamo fatto per nostro interesse. Se non lo potessimo contare, ci sommergerebbe, il tempo passerebbe. Ma il contarlo significa anche contarlo, cioè sapere quanto tempo è passato nella mia vita. Il tempo è una cosa molto importante. Pensate, voi da bambini il tempo non passa mai, no? Aspettate sempre che venga vacanza. Poi, man mano che si invecchia, va via velocissimo, sempre più veloce. Il tempo è così. Eppure il tempo non esisterebbe se non ci fossimo noi. Il tempo esiste perché esisto io. Se non ci fossimo noi, il tempo non esisterebbe. Non ci sarebbe nessuno che dice questo si chiama tempo. La Bibbia dice che tutto è stato fatto per noi. Se non ci fossimo noi, chi può dire grazie della creazione? Chi può lodare per un albero o per un fiore? E se noi non ci fossimo, il mondo diventerebbe caos. Diciamo la natura va gestita, va orientata. Se non ci fossimo noi, ci sarebbe il caos. Allora vuol dire che c'è tutto è fatto per noi, anche il tempo è per noi, ed è un dono. Noi viviamo questo momento storico, prima di noi c'è stato qualcun altro, ma è un continuum. Noi lasciamo un segno, dopo di noi qualcun altro riparte da qui e continua, è la storia che va verso il compimento. A noi è concesso di vivere questo tempo. E il tempo poi ha una fine. Ecco perché è importante cogliere il tempo che abbiamo. Un salmo dice, Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e avremo la sapienza del cuore. Ed è questa che dobbiamo scoprire. Il tempo passa. Dobbiamo noi dare il senso, non essere sommersi dal tempo, non lasciare che passi in vano. Per questo dice il testo vegliare. Chi vuol camminare, la prima cosa che deve fare, che sia un cammino di qualunque genere, è essere consapevoli, guardare la realtà, non vivere nell'illusione, non vivere nelle false sicurezze. E proprio perché il tempo passa, non vale per i ragazzi, non vale neanche per i giovani, vale più per noi. A volte ci pensiamo e ci rendiamo conto che è l'istinto più comune è quello di intontirsi. Facciamo un po' come quando eravamo bambini. La vita è così faticosa, immersa nel mondo, che dormivamo ore e ore al giorno. Quanto dormivate da piccoli? 15 ore? 20 ore dormivate? È come se dovessero avere le energie per affrontare questa vita così faticosa, ma noi torniamo un po' bambini, tendiamo a intontirci. E ci sono tanti modi per intontirci. Non c'è solo l'alcol, la droga, l'intontimento culturale, ideologico, politico, di illusioni, di contatti fasulli, di contatti virtuali, è un modo per intontirsi. La prima cosa importante è questo vegliare, capire che mi è dato del tempo per cosa? Per fare il bene. Quando sbagliamo, i cattivi, si sta male alla fine, possiamo vivere arrabbiati, possiamo odiare, ma stiamo male noi. È così. La cosa originaria è il bene. Si sta bene quando si fa il bene, quando si guarda il bene. Perché questo c'era all'inizio. Io guardo l'uomo e dice è cosa molto buona, la bellezza, la forma. Questo è il primo pensiero. Il secondo pensiero, dico tutti gli anni, e non posso non dirlo, e questa cosa non vale per i credenti, vale per tutti. Io ogni anno penso, chi vuol fare un cammino di fede, parta da qui, parta dagli aspetti umani. E il primo aspetto umano è quello che la parola avvento esprime. La parola avvento esprime la sintesi dell'uomo. Dalle cose grandi, belle, alle cose più stupide, dietro c'è sempre la parola attesa, sempre. Attendo un figlio, attendo l'amore, attendo l'amante, attendo che finisca la scuola, attendo l'esito dell'esame. È tutto un attendere. Attendo di alzarmi, attendo che venga la sera, attendo che passa il male. Attendo che venga una bella giornata, aspetto che venga l'estate, è sempre un'attesa. Anche l'acqua attende l'ossigeno, l'albero attende l'ossigeno. È tutto, potete fantasticare, vedrete che c'è sempre questa parola. E la parola più emblematica è l'ansia. Cos'è l'ansia? È sempre un attendere. Non parliamo poi delle attese affettive, che diventano ovvio, normali, e non arrivano. E quante cattiverie si manifestano, queste attese deluse, attendere. Alla fine è tutto qui il problema. Noi per natura siamo così. Siamo in attesa sempre. Siamo viator. Non abbiamo un centro dentro di noi. Non l'abbiamo. Per questo dobbiamo andare verso qualcuno. Alla fine, chiamatelo come volete, Dio è necessario. La famosa frase di Sant'Agostino, il cuore non ha pace finché non riposa in Dio. E Dio è necessario, come dice Turoldo, non necessariamente utile. Spesso Dio non è utile. Cerco Dio, ma alla fine non va come funziono io, come voglio. Non funziona, come spesso diciamo, ma è necessario. E questo modo per dire semplicemente, possiamo anche non credere, ma non possiamo non essere aperti. Basta essere aperti. E se c'è, sarà Lui dare consolazione o una luce o qualcosa, ma è importante essere aperti, perché questo, abbiamo questa nostalgia dentro di noi.